Cosa vi hanno detto che dovrei fare?
Cosa vi hanno detto? Niente?
Prima che non fare niente, così. Siamo.
Intanto mi presento, perché così può essere più utile capire perché sono qua. Io mi chiamo Davide, per chi non mi conosce, insomma, c'è qualcuno che c'era già anche gli altri anni, per cui. Comunque mi chiamo Davide Rondoni, scrivo libri di poesia in genere e mi occupo di poesia, sia la poesia degli altri, pubblicandone in alcune collane che dirigo, per Il Saggiatore, per Marietti, per altre case editrici, sia perché dirigo un centro di poesia dedicato espressamente alla poesia contemporanea all'Università di Bologna, dove vivo, e poi mi occupo di poesia anche in modo vario, come capita spesso a chi almeno non si sottrae alle richieste di questo genere, perché, non so, si fa dalla serata in teatro con gli attori, come abbiamo fatto qui al Piccolo 2 sabati fa, se non sbaglio, abbiamo fatto una specie di appuntamento di poesia dalle 17 alle 24. Cioè, c'è una vita della poesia che ti porta in giro per l'Italia e per il mondo, anche spesso all'estero, a letture pubbliche di poesia propria o guidando la lettura fatta da attori di poesia altrui. E quindi, diciamo così, da ormai una ventina d'anni mi occupo di poesia in questi modi, contemporaneamente, cioè sia scrivendo dei miei libri. Io ho pubblicato i miei libri, insomma, gli ultimi libri più importanti dall'editore che è Guanda, adesso il prossimo invece uscirà da Mondadori, e sia invece in termini di saggistica, scrivendo sugli altri in vario modo, in vario titolo, sia con queste letture pubbliche di poesia, che sono dei modi con cui si conosce la poesia, che può andare dal mio amico Benigni, che ha usato le mie cose su Dante per le sue grandi letture pubbliche che tutti conosciamo, alla lettura fatta con alcuni attori al Teatro Il Piccolo o altri teatri in Italia, Palermo, eccetera. Quindi questo un po' lo dico perché questo è il punto di vista da cui parlo, cioè non sono un critico in senso stretto di poesia, non sono un professore di letteratura, anche se tengo seminari sulla poesia in giro in varie università. Quindi il punto di partenza sulla poesia, perché è di questo che parleremo, è il punto di uno che scrive e che poi, come tutti quelli che scrivono, leggono, e leggendo molte volte condividono le cose che ritengono più belle con altri. Io oggi vorrei fare più o meno così, leggendovi alcuni testi. Io, se non sbaglio, devo tornare anche un'altra volta, no? Vedo che assentite, 2 volte, vero? Quindi oggi vorrei dedicare l'appuntamento di oggi, questa oretta e mezza che abbiamo, a leggervi alcuni testi alcuni testi che sono dentro un libretto che ho pubblicato da poco, che si chiama Il fuoco della poesia, per la Burrizzoli, questo libretto qui, dove ho fatto una cosa che tutti pensano, insomma quelli che hanno incontrato il libro in questi giorni, lo sto presentando in giro per televisioni e varie letture in giro per l'Italia, e tutti dicono: ah, che cosa strana, far reagire la cronaca, i fatti di cronaca, le cose che succedono, i kamikaze piuttosto che il bullismo, cioè le cose che succedono, che vediamo sui giornali, dicono che è strana cosa fare reagire queste cose della cronaca con la poesia, perché il libro è fatto così. E in realtà io poi, a tutti quelli che mi fanno questa strana osservazione, magari me la fanno in maniera complimentosa, dicono: ah, bella questa idea, è bello anche quello accostare i fatti della cronaca alla poesia, in realtà rispondo che questi poeti l'hanno sempre fatto. La Divina Commedia è piena di fatti di cronaca. Paolo e Francesca è un fatto di cronaca. O Leopardi ha scritto Il canto notturno del pastore errante perché è colpito da un giornale che parlava di questi pastori sperduti in quello che oggi si chiama Afghanistan, e scrisse questo canto del pastore perché è colpito da un fatto di una rivista. E così in qualche modo è accaduto anche a me, che in questo libretto ho raccolto tante poesie, mie 2 o 3, ma tante di altri autori di vario genere, accostando queste poesie a tanti fatti o fenomeni o questioni di cronaca che sono quelle che appunto ci arrivano dalle pagine del giornale, della TV normalmente. Perché anche la cronaca, così come una ragazza che passa in bicicletta o un cambio di colore negli alberi, è un punto che ti ispira, cioè che ti colpisce, che ti ispira, cioè che ti rompe il respiro solito e l'andamento solito delle parole in un altro modo, no? Perché l'ispirazione è questa, non è appena, non è una cosa solamente di così aerea, sì, è aerea, ma è una specie di movimento nella voce, nelle parole che inizia perché la realtà ti colpisce, no? La poesia è sempre nata e nascerà sempre così. Io, soprattutto in quest'ultimo periodo, dovendo litigare spesso con i professori universitari, con gli insegnanti delle superiori che uccidono la poesia ogni più sospinto, dico sempre che bisogna riuscire a spiegare ai ragazzi più giovani nelle scuole, università, che la poesia non è un fatto letterario innanzitutto, non è un genere secondario della letteratura, per cui c'è la narrativa che occupa il 90% dello spazio della libreria e poi c'è la poesia che è una strana cosa, un genere un po' secondario, un po' noioso, che occupa una piccola parte delle antologie o delle cose, ma la poesia è esattamente una cosa che è una questione antropologica più che una questione letteraria, nel senso che gli uomini, da che mondo è mondo, hanno sempre fatto almeno 5-6 cose, quelle le hanno sempre fatte, hanno sempre fatto l'amore, hanno sempre fatto la guerra, alternando le cose, hanno sempre fatto delle leggi, cioè hanno sempre cercato di organizzarsi un attimo per non occuparsi l'uno all'altro, hanno sempre, come si può dire, dedicato degli spazi, il templum, appunto, uno spazio al rapporto con l'infinito, con il sacro, no? Questo hanno sempre replicato sulle caverne, sulla pietra, con dei segni quello che vedevano, no? Fin dalle grotte di Altamira c'erano quei bisonti, mezzi bisonti, e poi hanno sempre movimentato in modo poetico la lingua, cioè hanno sempre usato la lingua non solo nel modo normale ma anche in un altro modo, dando vita a poemi, grandi storie, e questo l'hanno sempre fatto gli uomini, lo faranno sempre. Altre cose gli uomini non le facevano, le fanno, non le faranno. Non si telefonava, si telefona, adesso si telefona anche sugli aerei, come avete visto, forse domani non si telefonerà più, cioè certe cose cambiano, ma alcune questioni antropologiche, oppure il romanzo non c'era, a un certo punto è nato, finirà il romanzo come genere, voglio dire, no? Ma la necessità di raccontare, magari poeticamente, la vita, cioè di mettere a fuoco il poema dell'esistenza, l'uomo l'ha sempre avuta, questa esigenza. Perché la vita li ha sempre colpiti. E allora, secondo l'esempio molto banale, io mi scuso con quelli che magari mi hanno già sentito dire queste cose che si annoieranno, ma secondo un esempio molto elementare, se io entro in questa stanza e rimango molto colpito dalla signorina in nero qui davanti, che si chiama Sandra, rimango molto colpito da Sandra e non ve lo do a vedere, ma mentre sono qui sto pensando, ma lei è la donna della mia vita. La cercavo ovunque, in giro per il mondo, ho girato mezzo mondo, e lei era qui. Uscendo, non è che se incontro il mio amico che deve venire dopo con me a un altro appuntamento e gli dico, ehi Gigetto, non è che parlo e dico, sai, dentro c'è la Sandra che è la donna della mia vita. Non è che dico così. Ma essendo stato colpito da una presenza particolare, comincio a dire, ehi Gigetto, che mora, vedessi. Cioè, comincia a fare delle pause strane, comincia a parlare in modo strano, cioè, la poesia nasce così, cioè, potremmo dire così, l'accensione poetica, che è un po' il termine che uso spesso, della poesia, che è una parola accesa, appunto, l'accensione poetica della lingua dipende dal fatto che qualcosa ti colpisce, che la vita ti colpisce, o meglio, potremmo dire così, che ti lasci colpire dell'esistenza, se non ti lasci colpire da niente, le parole rimangono ferme, spente, un po' morte, un po' plastificate come la maggior parte delle parole che sentiamo intorno a noi, che non sono mosse da ciò che colpisce nella vita, ma sono la replica del luogo comune, della moda, dell'ideologia, di ciò che non si lascia colpire dall'esistente, ma lo prevede, lo presuppone, lo preconfeziona, no? lo predistanzia, potremmo dire così, no? Mentre invece la poesia è sempre stato questo, e c'è sempre stata, nella storia degli uomini ci sarà sempre, nonostante i peana di vari intellettuali o poeti tristi che ci circondano e ci ammorbano l'aria dicendo che la poesia finisce in crisi, tutte balle che vengono dette in genere da gente come Belardinelli, come gente che sono poeti falliti e che quindi dicono che la poesia è morta, perché è morta la loro poesia, no? Cioè, hanno fatto dei libri che nessuno se li ha filati, lo penso che la poesia sia morta, ma non bisogna mai scambiare l'esito del tuo percorso artistico, che poi magari fra 200 anni verrà invece rivalutato, con la crisi dell'arte, no? Questo è sempre una presunzione sbagliata, ma ecco, questo per dirvi appunto che oggi vorrei solamente leggere alcuni testi, dopo aver detto queste cose, poi magari la prossima volta si potrà anche discutere di più, leggervi alcuni testi che sono dentro questo libretto, di cui non vi parlo, insomma, ci sarà un, faremo poi una presentazione ufficiale un giorno a Milano, ma su questo. Ma vi leggo perché appunto per dare un po' l'idea minima di cosa vuol dire che la poesia nasce come risposta. La poesia non nasce come l'arte mai nasce, da una sorta di solitudine, nel senso di autogenesi del poeta, che siccome è un tipo particolare, è un tipo molto sensibile, c'ha dentro un pozzo di robe che vuole dire agli altri. L'arte non nasce, la poesia non nasce così. Non nasce perché io penso di essere più sensibile di mia nonna. Non è vero che non ha mai scritto una poesia, o di essere umanamente più ricco di mio fratello che non ha mai scritto niente. Ma la poesia nasce perché per certe persone quello che è una reazione solita di tutti, guarda, sono già scordato il nome della donna della mia vita, Sandra, guarda Sandra che lampo nero è, no? Ecco, questo potremmo dire più o meno tutti. E poi invece io vado a casa e scrivo un'ode a Sandra come nessuno ha mai scritto per nessuna, come diceva Dante della Divina Commedia per Beatrice, no? Io voglio scrivere quello che per lei nessuno ha mai scritto per nessuna. Solo che lui ha fatto la Divina Commedia, invece io farei così una odetta per Sandra. E invece tutti gli altri non scrivono la poesia, ma per tutti coloro che vengono colpiti da Sandra non bastano le parole solite, voglio dire, no? C'è chi si fermerà e gli darà solamente un soprannome, la chiamerà Topoluccio mio, no? Quindi soprannomerà, cioè avrà bisogno di trovare una parola viva per dire, no? Per dire che cosa la colpisce in lei, e invece io farò un'ode perché nel destino della mia vita c'è di scrivere poesie, c'è di far diventare quella che è un'esperienza comune, cioè la parola che si accende, un'esperienza viva della lingua, questa è un'esperienza che fanno tutti, per qualcuno questo diventa l'opera della vita. Tanto che uno leggendo l'opera della vita scritta da Leopardi, faccio per dire, risente la sua vita ancora parlargli, no? Cioè, non la sua vita di Leopardi, la sua vita di lui, del lettore. Cioè, quando uno legge Leopardi non è che si commuove per la biografia del signor Leopardi, ma si commuove per la propria, cioè, si emoziona, nel senso, cioè, si rimette in moto il sentimento della propria esistenza. Non è che ti commuovi per l'infinito dietro Recanati, ma per l'infinito che tu magari vedi negli occhi di qualcuno sulla metropolitana, o della persona che ami, o di quello, o dell'abisso che ti si apre sotto i piedi ogni tanto, no? Ecco, voglio dire che la poesia è questo fenomeno di risposta alla realtà, non di partogenesi di chissà quali sentimenti che ci sono dentro. Allora, per questo io, appunto, un po' esasperando, ma nel senso buono, cioè nel senso rimanendo nella sua natura, la poesia, ho fatto vedere come la poesia può essere anche un modo per reagire ai fatti della cronaca. Non vi voglio tediare, ma sul mio libro è una questione di metodo quello che voglio mettere in luce, cioè del perché la poesia esiste e anche del che cosa vuol dire lavorare sulla poesia, che significa innanzitutto lavorare sulla propria capacità di ascolto, sulla propria capacità di apertura alla realtà, non sulla propria capacità di mettere in fila le parole, e quello viene dopo. Cioè, bisogna innanzitutto lavorare sulla propria libertà, che è quell'energia che per natura abbiamo di rimanere aperti alla vita reale, di non vivere così, di non vivere da schiavi, di non vivere precludendoci in quello che già sappiamo o pensiamo di sapere. Dante diceva che le parole ogni tanto si usano per dire qualcosa che non si sa. Ecco, se ci pensate, la poesia è una lingua usata per dire quello che non sai. Ti colpisce Sandra, non sai perché, e cominci a usare le parole per capire che cosa di lei ti parla. E allora usi stranamente, mentre di solito usi le parole per dire quello che sai, in questo caso usi le parole per mettere a fuoco qualcosa che non sai. Ecco, dicevo, questo avviene, può avvenire anche con i fatti che non sono i più tipici, diciamo così, della vita, l'incontro per cui uno si innamora, o il dolore, ma anche i fatti, la cronaca che succede. Tutto, per esempio, ciò che mi ha fatto nascere questo libretto, per esempio, era lo stupore un po' amaro che mi era preso quando avevo visto, vi ricordate questo fatto tremendo, lo tsunami, no? Che fu successo qualche anno fa, no? Per cui le mareggiate spazzarono via la vita di centinaia di migliaia di persone. In quel momento lì fummo tutti attoniti, no? Come di fronte a un fatto che tutti ci aveva colpiti, nessuno poteva sottrarsi, potremmo dire così, a quel colpo, no? E mi ha stupito che nel dibattito anche un po' così cascante che seguiva quelle cose, sui giornali, la TV, eccetera, nessuno, se non un direttore di giornale, ma in modo acido, avesse tirato fuori, avesse citato, avesse usato, insomma, avesse ripreso in bocca, nelle mani, delle parole che pure erano sempre state indicate, sono sempre indicate come le parole basilari, iniziali, radicali della nostra letteratura, della nostra cultura, in tutti i sussidiari, in tutti i libri di chi sostiene l'università, in tutti i libri scolastici, che è il cantico delle creature di Francesco. E mi stupiva che in quel momento in cui tutti un po' attoniti si stava lì a interrogarsi, ma la natura, perché a un certo punto ci fotte così? Perché la natura è come una madre che sembra una matrigna, no? Che sembra trasformarsi improvvisamente in madre? In quel momento lì in cui giustamente ci si era aperto una specie di oscurità di fronte agli occhi in quello che succedeva, nessuno andò a riprendere invece questi versi straordinari che hanno dato vita anche alla lingua italiana, come sapete, dove in realtà Francesco, mettendo i fondamenti della nostra cultura, dice che la natura non è madre, ma è sorella, è fratello. E lo dice un uomo, come sappiamo, che baciava i lebbrosi e parlava con gli uccelli, quindi che aveva un'esperienza della natura nel sospetto di possibile orrore e di possibile grazia, no? E dice che in quel cantico lì, che pur tutti abbiamo letto a scuola, eccetera, non dice che la natura è una madre che però ogni tanto si rivolta contro e loro non capisce più niente, perché giustamente il bambino che si vede la mamma, che a un certo punto lo comincia a no, come succede ogni tanto con fatti spaventosi, che lo uccide, il bambino cosa può capire di questo fatto, no? E tutti sembravamo così, no? Mentre invece Francesco dice un'altra cosa. Dice che la natura è sorella, se è sorella è fatta come te, ha pregi e difetti, può avere dei limiti, può fare delle cose violente, come facciamo noi, può fare del male, che a volte anche senza volerlo, no? Ma adesso, oppure mi ha colpito un'altra cosa, lo cito anche qui per far capire, e qui mi addentro di più sul tema di oggi, sono 3-4 letture che voglio fare oggi, mi ha colpito un articolo sul Corriere della Sera, in cui un noto giornalista che conoscete, perché è molto famoso, si chiama Severgnini, di fronte alle foto dei kamikaze che si buttarono nella metropolitana di Londra, ed erano foto in cui questi ragazzi, erano ragazzi abbastanza giovani, voi sapete inglesi tra l'altro di nazionalità, gente che per fare quello che ha fatto aveva lasciato a casa la propria donna, il bambino piccolo, quindi con una lucidità spaventosa per certi aspetti, di fronte alla foto di questi ragazzi che la settimana prima dell'attentato facevano rafting, cioè andavano giù, no, per le rapide insieme dei loro amici inglesi che avrebbero potuto teoricamente essere delle vittime, no, la settimana dopo, di fronte a una foto del genere in cui questi ragazzi spensieratamente sorridono, fanno il segno della vittoria come Churchill eccetera, Severgnini dice: questa roba qui io non so come fare a guardarla, non riesco a guardarla, diceva, e concludeva dicendo il suo articolo sul Corriere, diceva: io penso che questa qui non sia materia per Scotland Yard, eravamo a 5 giorni degli attentati, non è materia per la polizia, dice, per l'indagine della polizia, ma è materia per gli psichiatri, gli psicologi. E mi ha colpito questo modo di guardare le foto, quella cosa tremenda, e io ho scritto un articolo in risposta, poi si è scritto un po' di volte con Severgnini, perché ha detto: è un po' troppo comodo fare così. Cioè, non è che tutte le volte che il male entra in campo, anche in maniera così straordinaria, chiamiamo gli psichiatri come se fosse una malattia. Perché se uno avesse letto Cuore di Tenebra, o Dostoevsky di Raskolnikov, o tanta poesia del Novecento europeo, saprebbe che esiste, saprebbe, comunque avrebbe scoperto per sé che esiste nel cuore dell'uomo una possibilità di male, di tenebra, che non è una malattia, ma è la nostra natura. È qualcosa che ci portiamo dentro. E non perché siamo malati, anche perché a furia di considerare il male come una malattia, rischiamo di considerare anche il bene una sorta di malattia, cioè una sorta di cosa che dipende non da qualcosa di gratuito, ma da un meccanismo di qualche genere, la convenienza, l'ottimismo, no? Per cui anche così come non esiste la possibilità naturale del male, ma è come una malattia, allora anche il bene in qualche modo lo dobbiamo leggere secondo i meccanismi, no? Di segno opposto, ma altrettanto meccanici, potremmo dire così. Ecco, e allora mi colpiva che tanti fatti cronaca possano essere letti meglio anche attraverso la poesia, non meglio, non più intelligentemente o meno di quello che possono fare i politici, gli economisti, i sociologi, ma in un altro modo, come mettendo in luce degli aspetti che magari i commentatori soliti non riescono a mettere in luce, non possono, ma non per cattiveria, non è che per questo sia più intelligenti, ma è come un patrimonio che abbiamo e che ci serve per guardare la vita. Allora vi leggo innanzitutto una poesia che un po' dice di questo, che è una poesia di un poeta purtroppo che è morto, che è un mio amico, si chiama Antonio Santori, lo faccio anche come omaggio alla nostra amicizia, un signore morto da 47 anni, quindi abbastanza giovane, di Sant'Elpidiamare, insomma quella zona giù, Fermo, quella bellissima zona dolce delle Marche. E lui aveva iniziato con me e altri a fare una rivista che c'è ancora da 20 anni, si chiama Clandestino, e poco prima di morire ha pubblicato questo libretto da Marsiglio, con questa poesia che io ho voluto replicare perché è molto bella, proprio sul lì lo metto in un pezzo che adesso non vi sto a tediare, perché proprio sul fatto di che cos'è un po' il dare nome della poesia alle cose. Comunque, la poesia dice così: perché essere in questo luogo è molto, e certo dire dove siamo è il nostro compito. Oscurità e acque, albe, ventre dell'inferno, albero di prua, inseguimento, e vedi il corpo, il nostro corpo soltanto può dire bianco, tellina, lontano, vento, blues, inverno, ombra delle cose, al di là, ascolta, bacio. Pensaci, è un privilegio dire odore delle case, mano sopra la pelle, la prima volta, dire infinito nelle erbe, è accaduto, è strano, sorellina, madre, stelle. Dire per sempre, innevato, accanto, spaventato, sono esistito. Per questo, mentre vivo, tutto mi sembra innominato. Questa è una poesia molto bella, sono anche molto semplice. Mentre vivo, tutto mi sembra innominato. Questo potremmo dire che è un po' il modo con cui un poeta guarda la realtà, perché appunto è come se avesse da trovare i nomi a tutto ciò che la realtà lo colpisce, come se fosse da nominare ancora, no? Da non smettere, di non accontentarsi del nome solito, bisogna soprannominare ancora Sandra, il sole, la luna, e perché in questo soprannominare non c'è una decorazione soltanto. Bisogna trovare ancora dei nomi per mettere a fuoco che cos'è Dio, che cos'è la libertà, cos'è l'amore. Cioè bisogna continuare a trovare dei nomi, perché tutto mentre vivo mi sembra innominato. E non perché non esistano i nomi delle cose, è chiaro che, anzi, il nominare le cose è anche fare i conti con i nomi che hanno già, no? È anche fare i conti con quello che è stato nominato, no? Ecco, un po' è questo. Vi leggo. Vi annoio a far così? No, io non vorrei, cioè, magari la prossima volta se volete discutiamo, ma non vorrei fare una lezioncina sulla poesia del Novecento italiana, cioè, no, se vi serve facciamo anche quella, però non è il mio forte, diciamo così. Owen, Wilfred Owen, sapete chi era? Mai sentito? Tu sì? Solo tu? Qualcun altro ha sentito questo nome? Due? Sentito sì. Wilfred Owen era un importante poeta che è morto nella prima guerra mondiale. E vi leggo una poesia sua, anzi prima vi leggo un'altra cosa, che è una poesia, un inizio di poesia di Anna Akhmatova, questo almeno forse avete sentito di più probabilmente, no? E Anna Akhmatova, voi sapete, ha avuto una vita dura come tanti di questi poeti sotto il regime sovietico. A un certo punto le fu arrestato un figlio e passò 17 mesi in fila tutti i giorni di fronte al carcere dove questo ragazzo era tenuto per sapere notizie, perché poi non è che si sapeva bene cosa facevano. E c'è un inizio della sua poesia, una prosetta che lei mette all'inizio della sua poesia, che anche qui ridice in qualche modo da un'altra parte la stessa cosa che diceva prima Antonio Santori, cioè come il poter dire di una cosa, no? Allora lei immagina appunto questo. Dovete immaginare questa fila nella neve di fronte al grande carcere sovietico, e lei dice: allora una donna dalle labbra livide che stava dietro di me e che sicuramente non aveva mai sentito il mio nome, si riscosse dal torpore che era caratteristico di noi tutti e mi domandò in un orecchio, lì tutti parlavano sussurrando, perché questa signora aveva sentito che c'era una poetessa in fila, no? E quindi si volta verso di lei, che, pur non sapendone il nome, no? E si volta, lì tutti parlavano sussurrando, ma questo lei può descriverlo? E io dissi: posso. Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era stato il suo volto. Anakhmatova non è che poi scrive un romanzo, cioè non fa una descrizione di questa cosa, non so se mi spiego, no? Quindi alla domanda della donna che si volta dice: ma lei questo può descriverlo? E lei risponde: posso. Evidentemente sta intendendo una descrizione che non è la descrizione intesa come, no, la restituzione dei particolari della cosa, ma è quello che in una poesia c'è sempre, se è una buona poesia, che è qualcosa di più che la descrizione, o della descrizione anche psicologicamente avvertita, profonda, come magari c'è anche in tanti romanzi. Nella poesia c'è qualcosa che sfonda la descrizione e che si chiama visione, che è ciò per cui la poesia ferma un particolare anche minimo della vita e lo consegna a un livello dell'esperienza per cui mi parla dopo tanto tempo, no? Ci sono cose, se pensate anche a poesie che amate, o se mai avete frequentato, sono poesie che vi parlano anche se ciò che è descritto in quella poesia non appartiene per niente al campo della vostra esperienza, no? Non appartiene più o non c'è mai stato, no? Chi di noi ha mai visto, non so, certi scudi, a parte in un museo magari, ma certi scudi, no, che poi magari invece nell'Iliade sono descritti in un certo modo, no? Però quello che ci arriva dell'Iliade non è la descrizione dello scudo, certo c'è anche quello, ma quello che ci arriva è la visione dell'ira, della guerra o di quello che è. Ma questo è un tema. E ciò che garantisce l'esistenza della visione, questo è uno dei problemi che quando si scrive poesia si ha sempre, ciò che rende possibile la visione, a differenza della descrizione magari accurata, anche accorta, magari anche con qualche trovata, no? Con qualche arguzia, è appunto il fatto che il particolare su cui ti soffermi, il particolare che dici, è sempre come i personaggi di Dante, no? Cosa hanno di caratteristico? Che sono sempre legati al tutto, cioè qualsiasi particolare, qualsiasi frammento, anche o qualsiasi parola di un personaggio della Divina Commedia, dico Divina Commedia perché è il grande maestro, no? Perché rimangono così incisi? Perché non sono appena una descrizione, ma sono anche una forza visionaria? Visionaria non nel senso delle cose strane, ma visionaria nel senso che arriva alla visione. Perché il profilo di Brunetto Latini bruciato, Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, sono, noi li percepiamo perché l'autore ha fatto così, immediatamente connessi con il tutto. Con il tutto vuol dire proprio tutto: l'eternità, l'infinito, il paradiso, l'inferno, il purgatorio, il tutto secondo la visione di Dante, ma con una totalità, non sono lì presi per sé, non so se mi spiego. Faccio una metafora per capirci: questo orologio qui, messo qui, è un orologio su un tavolo e noi lo possiamo descrivere anche all'infinito in maniera arguta, eccetera, ma quello che succede nella poesia invece è come quello che succede a teatro. Se io metto questo orologio in un punto della scena, e la scena è quello che io chiamavo il tutto, no? La scena della vita, potremmo dire così, no? È importantissimo la relazione. Io colgo questo stesso elemento che qui coglievo in un certo modo, là sulla scena del tutto lo colgo invece secondo una forza di relazioni che è tutt'altro, e ne fa una visione di orologio, non solo un orologio da descrivere. Si capisce, sono cose che un po', non so se riesco a spiegarle, però, e non so nemmeno se si possono spiegare più di tanto, però la differenza è questa: cioè un oggetto descritto anche bene, anche in maniera, se volete, con della poetica, sentimentale, no? Con dentro delle emozioni, tutto questo si può fare anche in prosa, anche, ma ciò che differenzia non solo la poesia ma l'opera d'arte da quello che non è opera d'arte è la presenza di una visione. E l'elemento che rende una visione tale è il fatto che ciò che tu vedi, ciò che in qualche modo è in quella scena, è appunto in una scena la cui dimensione è la totalità. Lo diceva un poeta francese che diceva: in arte, per descrivere anche il volo di una farfallina, devi avere in mente tutto il cielo. E infatti noi, Dante, anche se descrive, no, il sospiro di Paolo, ha in mente che intanto ci sono tutti i pianeti che si muovono, amore che muove sulle altre stelle, il destino dell'umanità, il veltro, cioè c'è tutto, per quello che quel particolare si incide anche nella nostra memoria con una forza che magari molte altre descrizioni, se volete anche più perfettine non ottengono, no? Comunque, insomma, quello vuol dirvi è questo problema della visione. Quindi evidentemente la Nachmatova che dice questo lo posso descrivere non è un'intenzione descrittiva solamente, no? Ma è il poter ridare la visione di quel dolore o di quella faccenda, di quella donna, appunto, per cui quel volto che si gira, no, quella cosa, come dice, quella specie di sorriso che passa in quello che un tempo era il suo volto. Capite che solo con questo mezzo verso qui ci ha fissato il volto di quella donna in un modo, a un livello di visione, appunto, non più solo di descrizione, no? Comunque, insomma, Owen ricordo come la sera avanti lo spettacolo discorrevamo in cinque da gran dritti. Lo spettacolo è l'assalto dalla trincea, fuori dalla trincea. Discorrevamo in cinque da gran dritti. Domani, amici, all'assalto non si scappa. La prima sporca ondata, siamo fritti. Beh, fa Jimmy, che ne ha viste di zuffe. Solo cinque cose ci possono succedere. KO, feriti, appena o seriamente, la cattura, o al più sentirsi le ossa rotte. Fine prima strofa. Uno è schiantato, ridotto a brandelli. Un altro ferito ci ha rimesso le zampe. A uno, per dire un'ipocrisia, la iella di finire in mano a Fritz, l'avversario, il tedesco Fritz. Io, lodato il Dio, manco uno sgraffio, però alla prossima lo ringrazio se m'azzoppa. Ma Jimmy, povero ragazzo, sì e no che campa, ne aveva messo in conto cinque e infatti fu ferito, ucciso, catturato, tutte le cinque sporche cose insieme, è matto. Una poesia questa molto forte, secondo me, molto anche dura. È chiaro che una poesia così forse fa comprendere, fa vedere anche meglio certe, non meglio, non è che fa vedere meglio nel senso del più intelligente, ma magari fa vedere meglio il livello magari dell'orrore di certe cose che vediamo tutti i giorni, no? E che ormai la televisione o i giornali ci appiattiscono paradossalmente di fronte agli occhi, no? Noi siamo in un'epoca in cui ci tocca di vedere cose che non pensavamo di vedere, perché quando uno sente che due ragazzini down vengono mandati in mezzo a un mercato perché si esplodano, no? Vuol dire che siamo in un'epoca in cui certe cose proprio non pensavamo di doverle vedere. E come fare a fermarle, come fare a trovare le parole per dirle queste cose, per rinominarle, per continuare a nominarle, anche perché se non le nomini te le dimentichi, e se te le dimentichi è peggio, e se non le nomini non sono vive, e se non le nomini non sono più in rilievo, non c'è più onore per questa, per quello. Vi leggo un'altra poesia che invece, al contrario, c'entra con una cosa di cui anche qui i giornali parlano, hanno parlato e straparlato, che è invece tutto il problema, vedete il bullismo, i ragazzi, tutto questo, non so se c'è anche qui qualche bullo, tutto il problema dei ragazzi, no? E a me ha colpito perché a me capita spesso di girare nelle scuole, nelle università, a parlare con i ragazzi di poesia. E mi ha colpito questo fatto che in realtà il modo con cui i filmati, i filmatini, i filmatucci, tutte le cose che sono ben conosciute, in realtà tutto questo nasceva, secondo me, non solo secondo me per fortuna, nasceva da un sentimento della vita come schiavitù. Voglio dire che la maggior parte di questi ragazzi, se ci parli, pensano che la vita sia una fregatura, cioè sia come un posto che ti hanno buttato dentro e hanno buttato via la chiave. E questo sentimento un po' di schiavitù giustifica, potremmo dire così, non tanto la cattiveria, perché non è che sono cattiverie quelle che fanno, ma giustifica una sorta di divertimento da schiavi, cioè di buttarsi via, non so come dire, di trattarsi senza nessun onore, per cui cosa te ne frega se faccio il filmato al pompino che la mia amica ha fatto, cioè cosa te ne frega? Non c'è più onore per niente, perché se siamo tutti schiavi, tanto vabbè, se non c'è più niente, se la vita è fatta per marcire in una galera, alla fine ti diverti come puoi, senza nemmeno guardare tanto, andare tanto per il sottile. E io sono convinto che, e non sono convinto solo io, che la maggior parte di questi problemi nasca da questo. E mi ha colpito quando tutto questo fenomeno del bullismo è venuto fuori, che in realtà anni prima, nei loro libri, alcuni miei amici poeti che insegnano a scuola, insomma, che hanno una frequenza, avevano già scritto di queste cose, no? Avevano già in qualche modo come dire, fotografato questo fatto di ragazzini che si sentono come una sorta di tenebra da soli o persi. Quindi vi leggo solo una poesia molto semplice, due anzi, leggo, di un poeta che si chiama Sauro Albisani, poeta fiorentino, che dice, che parla di una gita scolastica, lo insegnava: ruscelletto remoto, alza la voce, seppure la stagione è magra, aiutali i ragazzi, l'oscurità li abbaglia, come fanno ogni sera le luci psicadeliche della città, seguiranno il tuo corso e non importa se quelle acque puzzano di petrolio, in mezzo a tante grida, a suoni ignoti di diverse lingue, chiedono in silenzio una guida e la cercano dove non sanno, ma cercano e non smettono di cercarla nell'anno 1999. Questa è una serie di poesie dedicata alla vita in classe, eccetera. Oppure, se la trovo, c'è un'altra. Questa non è una poesia di grandissima eccellenza, ma per darvi l'idea. Oppure c'è un'altra che vi leggo, che invece è una poesia invece di Mario Luzzi, che è uno dei maggiori poeti, forse il nome che avete sentito. Anche mio caro amico, sono uno dei miei maestri, diciamo così. Ogni volta, ieri infatti sono andato giù in Toscana a presentare questo libretto, e tutte le volte che faccio la strada per andare a Firenze, un po' mi viene il magone perché sono andato tante volte a casa sua. Quindi. E lui, da vecchissimo, perché aveva già 91 anni quando ha pubblicato l'ultimo libro, poco prima di morire, ha scritto una poesia per una, immaginando questa ragazzina che esce il sabato sera a Firenze, no? E mi ha colpito questo fatto che è riuscito, e dice così: perché anche qui c'è questo sentimento come un po' di sospensione, no? Di vita che può fottersi con poco, no? Che comunque è seria, le si annuncia poco allegro il suo sabato sera, pure esce, sa via, non sa bene per dove la mite ragazzina. Si guarda tutto intorno nei luoghi convenuti e nelle vie adiacenti, però procede oltre, non ravvisa i suoi, è svogliata, non li cerca veramente dove sono e potrebbe ritrovarli gli adolescenti della Gaia Banda. Principia, se lo sente, un tedio ad adugiarla. Ma eccola la incendia e a un tratto la notte una lontana luminaria. È in festa la città, chissà in che vaghi irraggiungibili quartieri, si infervora per lei, con lei gioca e la piglia. O è dei cieli quella meraviglia. È una poesia anche questa, non è un capolavoro, però è una poesia anche molto delicata, che sorprende questa ragazzina nel momento in cui vede la città che si illumina e dice: per lei quella meraviglia o dei cieli, che cos'è questa cosa, questo richiamo, no? Perché cos'è veramente? Si potrebbero fare altre cose. Io adesso poi non voglio tediarvi ancora. Quando, fino a che ora abbiamo? Adesso? Fino alle 8? Adesso vi leggo una poesia, anzi due poesie. E le ultime due vi leggo. Una è una poesia, se volete, filosofica per certi aspetti, anche se molto semplice in realtà, ma che tocca una delle questioni, secondo me, più decisive della nostra epoca. Ed è una poesia dedicata a uno sgabello. Uno sgabello fatto col pelo di somaro, di asino. Ed è una poesia di un poeta polacco, anch'esso morto da poco, che si chiama Zbigniew Herbert, come Zbigniew Boniek, ricordo, il giocatore indimenticabile della Juve e della Roma, e che in qualche modo prende di mira, in maniera intelligente, arguta, voi sentirete qualcosa, uno dei vizi della nostra epoca, che è appunto quello che viene chiamato nichilismo, cioè il fatto che le cose in fondo sono nulla, che tutto è uguale, insomma, che le cose sono nulla. E Herbert, con un po' il sorriso sulle labbra, prende di mira questa cosa in maniera simpatica. L'aveva fatto anche Montale, che era tutt'altro, che era uno scettico, non un nichilista, e che fa una poesiola molto semplice e breve, Montale, dove dice: con quale voluttà hanno scoperto il nulla? Con un'eccezione, però, le loro cattedre. Che mi sembra una poesia molto giusta di Montale. Questa di Herbert dice così: alla fine questo amore non si può celare, piccolo quadrupede su gambe di quercia, dalla pelle indicibilmente ruvida e fresca, oggetto quotidiano senza occhi ma con un viso su cui le rughe delle venature indicano maturità, asinello grigio, il più paziente asinello, ha perso il pelo per i troppi digiuni e accarezzandole il mattino la mia mano sente solo un ciuffetto di setola legnosa. Lo sai, mio caro, c'erano ciarlatani che dicevano mente la mano, mente l'occhio quando tocca forme che sono vuoto. Era gente cattiva, invidiosa delle cose. Voleva pigliare il mondo all'amo delle negazioni. Come dirti la mia gratitudine, ammirazione, accorri sempre al richiamo degli occhi, spiegando con l'immobilità della tua mimica al povero intelletto siamo autentici. Alla fine la fedeltà delle cose ci apre gli occhi. Così è. Poi invece finisco, poi dopo magari discutiamo, mi fate se volete delle domande o delle obiezioni a quello che ho detto, con una poesia invece che è del sottoscritto e che è una poesia dedicata un po' a questo tempo dove se ne vedono appunto un po' di tutti i colori e si vedono tanti tipi di fuoco nel mondo. La notte è piena, vedi come questa notte è piena di fuochi, stelle cadute nelle gole, sui pendii e ai margini della città, pianure. Passami una mano sugli occhi, amore, quasi distingo più i bagliori, la notte, dimmi, sono casuali, roghi d'abbandono o sperduti cerchi di festa. Sono televisori accesi, in bivacchi di sentinelle o invasori accucciati che fiutano nel gelo e maledicono la bella testa della luna. L'innalza nel vuoto del cielo una disperazione d'uomini o sono fuochi di qualche officina? E là, nella grande aria del mare, sono falò per i naviganti o contrabbando? Un astro a cadere o riflessi sulle lenti dei predatori? Com'è piena di fiamme la notte, amore? Tienimi una mano sul petto. Cosa sta iniziando? Cosa sta scrivendo il fuoco in tutto il buio che c'è? Domande? Cioè, se avete voglia o curiosità, domande. Insomma. La poesia, come ha detto giustamente un professore l'altro giorno, è una cosa che non si studia. Cioè, purtroppo le poesie sono come le donne, detto per un uomo. Cioè, non puoi sapere prima com'è una donna bella. Cioè, puoi dire sì che può aver, è meglio che abbia due gambe, due occhi, due orecchie, possibilmente. Cioè, hai alcuni elementi di fondo per cui puoi dire che una poesia è meglio che sia una composizione, come diceva Dante, di parole per legame mosaico armonizzate. Cioè, non siano dei pensierini che si va a capo, e non sia una parola, come dire, inutilmente lucubrata, no? Ma sia appunto una composizione di cose fondamentali che sono la poesia e il ritmo, no? Non è una tecnica, è una natura. La poesia è un oggetto che ha questa natura di essere composta di parole e ritmo. Ieri sera sono andato da Toscana a Bologna dove vivo, una cena con Lindo Ferretti, che è un mio amico cantante, poi c'era Elmi, che è il produttore di Vasco Rossi, un po' di gente si occupa di canzoni, di musica. E allora c'era una grande discussione sulla poesia e la canzone, perché adesso ho fondato lì con Dalla un centro sulla canzone d'autore, sulla poesia. E in realtà poi alla fine della discussione, alla fine un po' la mia idea, non è che ho avuto la meglio, però alla fine è quella che è rimasta un po' lì in mezzo al tavolo, perché la differenza tra una canzone e una poesia fondamentalmente è nel diverso rapporto che c'è tra la parola e il ritmo e la composizione musicale, no? Perché appunto in una poesia il rapporto tra la parola e il ritmo è una composizione stretta, non c'è una separatezza di nessun tipo, no? Mentre invece una canzone puoi separare le parole dalla musica, puoi fare il karaoke, il rapporto quindi è diverso appunto nella genesi, nel come scrivi anche, no? Comunque vuol dire, quindi una poesia puoi dire che come caratteristica fondamentale è questa, come appunto di una donna puoi dire che sia proporzionata, già questo qui forse anche troppo, perché sono delle donne bellissime che non sono proporzionate, per esempio secondo me la donna più bella del mondo, lo dico così, a parte le presenti, è Fanny Ardant non è che adesso è un po' passata, insomma, Fanny Ardant che è, non ha, una, non ha una, un viso proporzionato evidentemente, no? Per cui insomma, Leopardi diceva giustamente che nella bellezza c'è sempre un po' di disgrazia, cioè c'è sempre un po' di, la bellezza pura non è, non è sempre un po' noiosa, c'è sempre un, deve essere sempre un elemento, ma è perché è un problema di ritmo, no? Una, un elemento un po' stonato anche in una bellezza tra virgolette totalmente canonica è perché dà ritmo alla cosa. Quindi l'unica cosa che si può dire insomma, è questo, la poesia non si può dire molto di più, anche che sia semplice o no, sai, poi cosa dice semplice? Sai, mi illumino d'immenso, è semplice, che poi vuol dire che questo non è un problema della poesia, perché quando appunto usiamo le parole per mettere a fuoco quello che ci colpisce, per provare a raggiungere della presenza che ci colpisce, che ci inquieta, che ci addolora, che ci innamora, cioè per provare, quando usiamo le parole così, facciamo un'operazione semplice o difficile? E che cosa vuol dire che è semplice? Cioè, sappiamo per esperienza, no? Quando uno deve iniziare a scrivere la letterina, adesso qui siamo tutti abbastanza cresciutini, diciamo così, no? Ma quando tu devi cominciare a scrivere una lettera, una mail a lei, una lettera non in cui dici come stai, ma in cui ti giochi qualche cosa, stai lì che delle volte, non so, non penso di essere scemo io, non so, delle volte stai lì e dici, ma è meglio iniziare con cara, è meglio... Non è che se dico ti voglio bene, poi lei capisce che non l'amo, ma cioè uno si fa dei problemi apparentemente del cazzo, ma invece, non è che sono, è che sono problemi veri, perché la vita non è semplice, cioè, o meglio, la vita è fatta di una materia che dove fai fatica a distinguere ciò che è semplice da ciò che non lo è. E allora anche nella, siccome non bisogna mai dimenticarsi che la letteratura, non solo la poesia, la letteratura è un fatto umano, cioè i cavalli non scrivono poesie. Le ostriche non scrivono romanzi, cioè è un fatto umano. Nella poesia valgono certi elementi della vita umana, per cui è difficile dire cosa è semplice e cosa no. Cioè, sì. Poi va a finire. Sì, anche con i romanzi avviene di sentire con, cioè non è di... poesia è più corta da leggere, si fa prima, più sintetica. Sì, sì, questo è anche un vantaggio. No, però il problema non è tanto la brevità della lettura, che ha un peso specifico, molte volte più denso di tante righe scritte in prosa, naturalmente, no? Ma la questione è come fa a essere così quella riga lì. Perché quella riga lì è così intensa, è così accesa, per dire l'aggettivo che uso spesso, perché è così accesa? Cos'è che la rende tale? Non è per un lampo, sì, è un lampo l'effetto che fa, come tra virgolette. E certo, può essere, sono delle poesie che sono delle fucilate, no? Che te... certo, è quello che volevo, infatti appunto, l'ho detto prima, ma questo accade quando c'è una visione in gioco, quando quello che io chiamavo visione per intendere, cioè, perché altrimenti non è possibile pensare che una delle parole che non siano un racconto, cioè che non siano una cosa che mi prende in quanto mi lega per avvincenza, diciamo così, no? Com'è possibile che un uomo vissuto, non dico 5.000 anni fa, ma anche solo 200 anni fa, quando la vita era completamente diversa da adesso, quando non abbiamo niente in comune io e Giacomo Leopardi, o io e Manzoni, o io Manzoni poeta, non c'è niente in comune, però lui dice delle cose e io dico, era quello che volevo dire io. Com'è possibile questo? Se non perché appunto accade questa possibilità di nominare la realtà, cioè di dare un nome, di usare le parole per mettere a fuoco la vita, tale per cui quando un uomo lo fa e tu dici ecco, stai proprio dicendo quello che anch'io, a cui anch'io sto tendendo, tu hai trovato le parole giuste per metterlo a fuoco, ma quello che stai mettendo a fuoco riguarda te come riguarda me, non riguarda solo la tua biografia, il breve giro della tua biografia, ma riguarda qualcosa che ci riguarda tutti, arriva a un livello di esperienza che ci riguarda tutti, se no sarebbe assolutamente impossibile che non la comprensione, se dopo se volete sull'interpretazione possiamo discutere all'infinito, non tanto, ma che mi parli, semplicemente che mi parli. Si può chiamare, Ungaretti giustamente lo chiamava un grido unanime, un grido unanime, e credo che sia una giusta espressione. Altre domande o osservazioni? Anche non c'entra quello che abbiamo detto, eh. Anche consigli sulle cose che dovrei fare magari meglio la prossima volta. Prego. I know. Certo. Certo. Non è normale, secondo me, che accade sempre, però è una possibilità, ma questo vale con una poesia che hai scritto tu, con una poesia anche di un altro, non è che vale solo per quelle che hai scritto tu a te stesso, no? Perché questo fa più effetto da un certo punto di vista, perché uno dice pensavo che fosse mia e non è solo mia, evidentemente. Quello fa più effetto, però vale per tutto, no? Vale anche per uno che vede un quadro di Bacon 10 anni fa, lo vede adesso, gli dice che è una cosa diversa. Che cos'è, cosa vuol dire questo? Vuol dire prima che tu cambi. E che appunto l'arte è un fenomeno umano e quindi il tempo lavora. Lavora in te che leggi, e quindi dopo 10 anni si legge, dopo due, anche solo 2 settimane, il tempo lavora. Non è che l'arte è come mettere una cosa sotto la teca e tu sei il lettore. Una delle cose più, secondo me, più tremende di come viene normalmente insegnata la letteratura è come se fosse un rapporto tra entità astratte, come se il testo fosse una cosa astratta e tu soprattutto fossi una cosa astratta. Per cui tu in realtà non intendi, tant'è vero che nell'esperienza della lettura, sia della poesia che dei romanzi, la cosa più difficile, quella su cui io insisto sempre, eccetera, non è avere, parlo di un lettore, non è la proprietà o la conoscenza degli aspetti tecnici. Perché quello uno, se vuole, può avvenire. Ma c'è una cosa a cui generalmente non ci si arrende, che è il fatto che tu c'entri, tu devi entrare in campo. Se tu non ci sei quando leggi Leopardi, cioè se non ci sei veramente, ma non se non ci sei il lettore astratto, se non ci sei tu, nome, cognome, come sei fatto, con i tuoi difetti, i tuoi pregi, le tue ansie, i tuoi desideri, se non ci sei tu, che lettura è? Tant'è vero che molti inseguono erroneamente la lettura tipo, cioè la lettura modello. Con la lettura modello, se ne è fotte la lettura modello, cosa vuol dire? No? E allora uno invece di vivere l'interpretazione, il lavoro dell'interpretazione, della lettura, dell'interpretazione, pensate questo cosa vuol dire per un traduttore, come il lavoro in cui tu metti tutto te stesso, e solamente questo è garanzia dell'autenticità del gesto che stai compiendo, invece di fare così, penso che l'autenticità sia il levare sempre di più se stessi, sia il togliersi di mezzo. E questo è questo viene, questa paura qui dipende, il discorso è più lungo, non voglio tediarvi adesso, dipende da un'errata concezione di sé o dell'io, come se l'io fosse una specie di maledizione per forza, come se l'io fosse una specie di errore, no? Adesso l'hai detto. Certo. Vale, con la poesia lì ci ho messo 2 anni a scriverla. Voi dite, non è granché, potevi metterci di meno, può darsi. No, cioè non è che se il tempo sia garanzia di qualità. Però vuol dire, ci sono delle poesie che ci metti 5 anni a mettere a posto, o ci sono delle cose che invece ci metti 2 minuti. Però, come diceva giustamente il pittore francese che cito sempre, quando gli chiedevano quanto ci hai messo a fare quel quadro, lui diceva sì, 2 minuti e tutta la vita, che vuol dire che il gol che ha fatto Cristiano Ronaldo l'altro giorno alla Roma, uno può dire, che bel gesto atletico spontaneo, sto cazzo che è spontaneo, perché lui ha provato quel colpo di testa migliaia di volte in allenamento e gioca da 20 anni ai massimi livelli, quindi gli è venuto di getto, ma è un di getto che viene a lui, a me e a lei probabilmente non viene. Ok, quindi l'idea del digetto, della spontaneità, della brevità dell'intervento, per cui una cosa diciamo, la fissi ed è quella, generalmente non, anche qui sarebbe astratto pensare che inizi e finisce con quella cosa lì, c'è tutto sempre, no? Allo stesso modo, per stare sulla sua domanda, dice bene, uno inizia a scrivere e intanto per esempio uno scrive, dicevo prima, non so, io vengo qui, rimango colpito dalla signora Sandra, e esco fuori, poi naturalmente Sandra svanisce dalla mia vita, cioè sì, ho la speranza di vedere la prossima volta, ma non la vedo. Io torno a casa e come faccio per scrivere di Sandra? La guardo, dove la guardo? La memoria. E capite che la memoria non è una macchina fotografica, non è una lastra fotografica, la memoria è il grande archivio impazzito della mia vita, quindi la memoria, la materia di cui è fatta la mia memoria inciderà nel modo in cui guardo Sandra, perché magari mi ricorderà Rosina, o mi ricordo invece, no, scusi, no, ma ecco, tutto questo vuol dire, fa in modo che è impossibile, ma non perché purtroppo è impossibile, è impossibile perché per fortuna è impossibile distinguere se lavori con una cosa, con un'altra, come se il lavoro sulla poesia avesse una parte che è razionale, uso le parole che dice lei, non per accusarle, ma per, no? Una parte che è razionale, un'altra parte che è soggettiva, un'altra parte, perché uno lavora con tutto se stesso, lavora col respiro, col fiato, col corpo, col ritmo, con la memoria, lavora con tutto, se è un'opera d'arte. Poi, come diceva giustamente lei, è chiaro che c'è un momento, che può essere un momento, no, del colpo iniziale, in cui uno lavora con un grado, se vuole, di emozione, che è un altro elemento importante, altissimo. Ma di per sé non è quella la garanzia che sia una buona poesia, no? Anzi, molte volte occorre che l'emozione si raffreddi, sia messa a fuoco, appunto. Perché io perché uso questa espressione del mettere a fuoco, che può sembrare un po' anche un tormentone, ma perché dà l'idea di cosa significa. Cioè, una cosa ti colpisce e poi tu la metti a fuoco con le parole e nel tempo questa messa a fuoco ti porta a vedere delle cose che subito magari non hai visto, che magari erano quelle che ti hanno colpito, ma non le vedevi. No? Quante volte ci capita che c'è una cosa che ci colpisce e se non facciamo bene attenzione non capiamo che cos'è che ci colpisce? Insisto, Dante Alighieri, per mettere a fuoco ciò che l'aveva colpito in Beatrice, ha dovuto scrivere la Divina Commedia, e lo sapeva, tant'è vero che alla fine della Vita Nuova scrive quella frase che cito sempre, una frase più straordinaria della storia della letteratura, perché questo ragazzo qui a 23-24 anni scrive alla fine della Vita Nuova: io spero che Dio mi dia abbastanza giorni per scrivere di lei quello che non è mai stato scritto per nessuna. Cioè, capisce che deve guardare questa donna che ha incontrato, la deve guardare per poter mettere a fuoco quello che in lei lo ha colpito. E per fare questo ha bisogno di giorni. Dice, Dio, dammi i giorni per poterlo fare, per poter scrivere di lei questa cosa. Perché capisco che in lei mi ha colpito un miracolo, infatti diceva nella Vita Nuova, e come faccio a dirlo sto miracolo? Dammi tempo, dammi giorni, così lo posso fare. Cioè, il tempo della messa a fuoco di questa cosa. E questo avviene sempre. Poi uno fa la Divina Commedia e uno fa la minchiata, però il problema è lo stesso. Adesso meglio non lo so, perché non so se è meglio per me, perché forse è una complicazione della vita abbastanza. Ma guarda, adesso non voglio fare la casistica personale, però tieni conto di una cosa, che tu sei un poeta te lo dicono gli altri, cioè che tu sei un poeta te lo dicono gli altri, quello che tu puoi fare, quello di prendere sul serio questo fatto di scrivere come senti che sei guidato dalle cose, no? Ma io mi ricordo che mio fratello, che è più grande di me di 3 anni, giustamente quando arrivavano le prime lettere, io ho fatto il mio primo libretto di poesia a 19 anni, quindi diciamo così, abbastanza presto, ho provato a risolvere il famoso dilemma che Croce poneva, che dopo i 18 anni se uno scrive ancora poesie o è un cretino o è un poeta. Non è detto che poi alla fine si abbia risolto nel modo giusto, però almeno l'ho risolto, no? E infatti tanti pensano che io sia un cretino, no? Se voi leggete cosa scrive la Valduga di me su Repubblica di Milano di ieri, lei pensa che io sia un cretino, per esempio, no? Perché è arrabbiata per delle cazzate. Per fortuna altri non penso che sia così, no? Quindi voglio dire, il problema non è che si risolve così una volta per tutti. Comprendo che io probabilmente questa, se vedo una cosa, se vedo la Sandra, non gli mando un racconto, gli mando una poesiola, che fa sempre effetto, tra l'altro, cioè, è sempre meglio la poesia del romanzetto, perché il romanzetto è più facile scrivere minchiate, perché è più breve la poesia. No, voglio dire, cioè, però è, questo è un aspetto di, come di obbedienza, una cosa che uno si è trovato, ma che non è un'intenzione. E non può essere meno un programma, cioè sono delle volte che uno vorrebbe scrivere cose e non ce la fai. Cioè, quello del poeta non è uno statuto, voglio dire, non è una condizione, diceva giustamente la Flannery O'Connor, diffidate di quelli che hanno anche l'odore da poeti, cioè non è che uno prende il caffè da poeta, cioè la poesia è un lavoro che sorge per una certa concomitanza di cose e a cui tu ti dedichi. Ma non è uno statuto, si capisce cosa intendo, non è uno statuto, sì, poi dopo si può anche giocare con queste cose, quando io vado in America Latina, lì invece è il poeta, è sempre con uno saluto, come se arrivassero l'ingegnere, il poeta, che fa anche un po' ridere. Cioè, ci può stare anche questo aspetto qui di statuto, nel senso così più romantico, se va del tema, però alla fine non vuol dire niente, insomma. Sì, ho smesso subito. Ho fatto un libretto. No, ci sono anche dei bravissimi autori che fanno tutte e due, io sono inconciliabile, io insomma non so fare. Penso di non saper fare a scrivere racconti. Scatta una grande umiltà. Infatti può darsi che non ci sia nessuno. Appunto, bisogna essere umili, infatti. Infatti bisogna essere umili. Come? Pronti alla disfatta o a quella specie di disfatta che è l'indifferenza o il sorrisino degli amici, che dice, hai fatto un libro? Guardi, io penso che voi siate qui, in genere uno non inizia a scrivere perché cerca un mestiere, uno inizia a scrivere perché vuole fare un'arte, e l'arte è diversa dal mestiere. L'arte è un fenomeno umano che è diverso dal mestiere. Poi l'arte si può anche nutrire di mestiere, o l'arte può anche renderti la vita un po' agiata tanto da camparci, ma l'arte è una cosa differente dal mestiere. No, vuol dire, non è né meglio né peggio, però uno che si alza la mattina e va a fare il tubista fa un'altra cosa, non solo fa un'altra cosa, ma fa una cosa di natura diversa dall'artista. Tant'è vero che il tubista può essere anche artista. No? Può anche fare l'artista, finisci di fare il tubista alle 5 del pomeriggio, poi fa l'artista, cioè poi fa arte, no? E questo può succedere normalmente, perché è proprio una cosa di natura diversa. Non è che invece per forza un artista fa il tubista, non so se mi spiego, cioè non è che per forza, cioè il contrario, non avviene per forza, perché appunto c'è uno scalino, sono due cose di natura diversa, no? È lo stesso motivo per cui non tutti quelli che fumano delle canne scrivono cose eccezionali. Quindi non basta fumare delle canne per lo sregolamento dei sensi, come diceva Rimbaud, è un'altra faccenda. Quindi così come l'arte è una cosa diversa dal mestiere, l'arte è una cosa diversa anche dal spontaneismo, dall'emozione, è proprio una cosa di natura diversa. Quindi, per tornare al suo problema, signora, la questione della pubblicazione, sia per la poesia, ma questo credo che valga anche per la narrativa, coincide fondamentalmente con una seria presa sul serio, mi scusi il gioco di parole, della cosa che hai tra le mani. E poiché la vuoi prendere sul serio, sei anche disposto, anzi, desideri il confronto, la verifica. Ma proprio perché vuoi servire quella cosa. E allora la pubblicazione, che poi se ci pensate è una cosa che fa anche ridere, se ci pensate, cioè, io ogni tanto ci penso non solo per così, per tirare via molti acidi che ti vengono addosso, ti vengono buttati addosso da gente lamentosa, che, di cui la letteratura è piena purtroppo. Io anche domani ho fatto un articolo contro le frigne, perché non se ne può più, tutti frignano, c'è tutti insegnamento. Cioè, tu pensi, non so, la pompa magna di certe pubblicazioni di 6 mesi fa, di 1 anno fa, cos'è rimasto? Cos'è pubblicare? Cosa vuol dire? C'è una mitologia della cos'è la pubblicazione, che è spaventosa. 20 anni fa, robe pubblicatissime. Lara Cardella, Volevo i pantaloni, dov'è finita? Cos'è? Un libro che sembrava il grande libro dei giovani degli anni 80, come poi Melissa P. La spazzola. Roba strapubblicata, cos'è? Chi la guarda più, dov'è finita? Sì, ci sta ancora, certo, d'accordo, però. Quindi attenzione anche a non farsi ricattare da certa mitografia. Mentre invece la pubblicazione, nel suo aspetto fondamentale, è un aspetto di verifica del lavoro che si fa. Allora, e qui entra in gioco una questione che è il problema della serietà nel senso vero, non la serietà barbosa dell'autore, no? Cioè, tu perché scrivi? Perché pensi di essere un autore? Chi te lo fa fare? Te l'ha ordinato il dottore? Perché pensi di essere un autore, cioè un'autorevolezza per qualcun altro? Che l'autore vuol dire che pensi di essere qualcosa di autorevole per gli altri. Fosse anche una cosetta, cioè cos'è che hai di autorevole nella tua vita e quindi nella tua opera, tale per cui devi pubblicare una cosa che... Perché devi andare a rompere la scatola alla gente? Cosa c'hai di autorevole? Uno può dire, ma sai, tutti pubblicano, vabbè, d'accordo. Cosa ne frega, cioè... È una questione. Allora, Dante era uno che a questa domanda rispondeva: io ho scritto la commedia per un motivo molto semplice, per tirar via gli uomini dall'infelicità. Dice, cioè, mica male come motivo, però è una persona seria Dante, molto più serio dire questo che dire ho scritto questo e lo voglio pubblicare perché mi sembra che sia carino, che di roba carina non sappiamo cosa faccia, cioè, senza tanto. È un problema fondamentale quello che lei dice nella pubblicazione, che in genere viene trattata con una sorta o di mitografia o di banalità, cioè, no? Si passa dalla banalizzazione della pubblicazione così tirata via senza nessuna verifica, senza nessun cosa giusto per avere, come diceva Eliot, il piacere di vedere il proprio nome a stampa, che è uno degli orgasmi peggiori della storia, capito? Invece alla mitografia che oddio pubblicare sembra che sia il cambio della vita, dove vai? Allora, secondo me invece il problema vero è che uno prende sul serio l'opera che sta facendo, cioè decide di fare un passo perché si propone come autore. Questo implica il perché ti pensi proprio come autore, e implica, come dicevo prima, l'umiltà di verificare quello che uno pensa essere la propria autorevolezza nel giudizio pubblico, nel giudizio comune, nel giudizio libero. Perché uno può prendere il tuo libro in mano e dire: oh, sono 4 minchiate queste. Oppure è interessante. Quindi è fondamentalmente un problema di umiltà, o meglio di servizio dell'opera, cioè di prendere sul serio dell'opera. Mentre invece si scambia sempre la pubblicazione con un problema, come dire, dell'ego, no? Di gratificazione, di rischio, no? Ed è una cosa legata all'opera, se mi spiego. In questo senso, molto più che la pubblicazione, lo dico perché sicuramente c'è la gente qui che scrive, che vuole pubblicare, giustamente, per fortuna, io non sono di quello che si lamenta, sono troppi libri in giro, perché benissimo, cioè, il mondo è grande, cioè, perché dobbiamo limitare i propri libri, cioè, limitiamo le merendine che fanno male, se no limitiamo le altre cose, perché i libri, cioè, c'è troppa roba pubblicata, ho capito, vabbè, non è che dà sto fastidio. Siccome immagino che molti di voi abbiano mai dei libri a cui stanno lavorando, la cosa che io vi consiglio, così che per la mia esperienza è stata importante, non è tanto una strategia di tipo editoriale, innanzitutto, ma è il fatto di avere delle persone che si stimano, con cui confrontarsi. Le persone che si stimano, non solo che può essere anche un amico, non è che può essere uno scrittore già arrivato, affermato, però sicuramente qualcuno a cui riconoscete una maestria, no? Come se andava a bottega una volta, cioè, come dire, Guercino, non andava da Guido Regni a bottega perché capiva che Guido Regni era troppo grande, non voleva misurarsi, allora stava in un'altra bottega fuori Bologna. E poi dopo andavano lì, guardavano, mentre invece, come si chiama Severino, come si chiama quell'altro, il marchigiano, invece stava lì. Ecco, quindi, cioè, si va a bottega, cioè, dici, bene, io la mano la dipingo così. E lui dice, no, non va bene. Cioè, secondo me è importante avere questo innanzitutto, qualcuno con cui fare bottega. Per me è stato decisivo questo corvito, se lo dico per un piccolo della mia esperienza, voglio dire, ha contato molto di più questo, ha contato proprio i fini della mia arte, appunto, non del successo, delle cose, sì, d'accordo, no? Ma ha contato molto di più, ai sensi della mia arte, voglio dire, le ore passate a discutere con Franco Loi, con Mario Luzzi, con quelli che io mi sono scelto come interlocutori di discussione, altri miei amici, Lauretano e altri, per cui far leggere le mie poesie diventava un'occasione in cui, anche subendo umiliazioni e mortificazioni, dicevo, ah, questo sto facendo questo, quest'altro, cosa dici? È molto più importante questo che, oddio, arrivare all'editor della Bompiani. Sì, d'accordo, anche. Le due cose sono tutte e due importanti, ma la prima è più importante. Abbiamo finito il tempo? No? Sì? Eh? Sta canovista. No, perché insomma, chi è che sa dov'è via Dini? Dini, nessuno abita in via Dini voi, no? Sapete neanche la zona dov'è? Mai sentita? Io devo arrivare in via Dini alle 9, non so dov'è. Non lo so, me l'hanno detto, cioè, quando vado a fare le conferenze mi dicono l'indirizzo, perché la zona. Sì. Non ricerco, cosa vuol dire?
Cioè che non mi viene da dire, cioè, una poesia così, no? Però cioè come se avessi bisogno un'educazione proprio come introduzione, non so, cioè come se avessi davanti una persona che così non mi viene di acquistarlo, no? Però se qualcuno che stimo come un tuo vedo mi diceva, no, guarda che cioè interessante, no? Cioè prova a conoscere.
Beh, guarda, sono due aspetti. Uno, che non esiste la poesia. Sì, esiste, non voglio. Esistono le poesie. Ora può darsi che di fronte a una persona rimani anche un po' lì, cambia persona. Cioè, invece che stare di fronte a, non so, a Salinas, metti di fronte a Lorca, o se di fronte a Rilke, o di, cioè, come dire, attenzione al fatto che. Questo è un discorso lungo. Non esiste la poesia con la P maiuscola come scrivono le proloco di tutta Italia nei premi, no? La poesia con lo svolazzo, eccetera, no? Esistono le poesie, cioè le opere d'arte. Poi uno può dire, mi sento più portato a vedere la pittura o la scultura, cioè, sì, esistono le opere, però l'arte, come dire, è una di cui esistono le opere, e uno può darsi che si senta più portato alla scultura piuttosto che alla poesia. Questo va bene, non è che sei malata per questo, voglio dire. Però anche sta attenta a non confondere, questo è un problema che ci può essere, ad avere una sorta di pregiudizio per cui pensi che la poesia sia per forza Titi, Le Tupa, Tulere, Gubans, no, sia Alfieri, o sia quello che hai in mente scolasticamente come esperienza della poesia. Perché è chiaro che uno potrebbe essere stato bruciato nell'esperienza dell'andare a cavallo la prima volta, e dice, guarda, quella volta è andata così, prova con un altro cavallo, no? Quindi secondo me c'è un aspetto anche di un po' di variazione dell'esperienza, prima, per sfuggire alle... L'altra cosa invece del corpo, che tu hai introdotto, che magari la prossima volta riprendiamo, era per indicare il fatto che una poesia non è solamente una cosa di parole, appunto, e quindi è una cosa di parole e ritmo, e quindi è una composizione che, se ci pensate, assomiglia alla danza, cioè c'è qualche cosa che si muove secondo un ritmo, e le parole non sono appena dei concetti, sono anche degli elementi fisici, hanno un suono, hanno un peso, hanno un silenzio, hanno un respiro. Per questo avere a che fare con una poesia è come avere a che fare con un corpo, anche perché, così come in un corpo, se tu tocchi un particolare, anche l'altro particolare in fondo all'altra parte lo risente, no? Cioè un corpo è unito, non è sgangherato, che fosse sgangherato sarebbe morto, no? È vivo proprio perché è unito. Allora in questo senso il rapporto con una poesia è come un rapporto con un corpo, mi spiego. Allora tu puoi dire il corpo della i corpi delle poesie in genere non mi attraggono, non mi dicono niente, può essere, secondo me dipende un po' dalla brevità dell'esperienza, dipende un po', e come dicevi tu anche dal fatto che magari ti sia stato introdotto in maniera noiosa, no? È chiaro che se a uno gli viene detto che i negri mangiano i bambini, ogni volta che vedo un negro gli rimarrà un po' di, no? Perché è sbagliato, no? Allora, quindi dipende anche dall'aspetto educativo, come dicevi tu, magari invece uno ti fa sentire che una poesia parla di te in un modo come tu non hai mai sentito, allora questo senza dubbio. E come dicevo all'inizio, come dicevo a un certo punto, sicuramente è stato fatto tanto per rendere la poesia lontana, ma se ci pensate per un motivo molto semplice, perché se è vero che la poesia fa questo, cioè dice guarda cara che la tua vita sta esistendo, che il tuo respiro esiste, il sole esiste, la morte esiste, l'amore esiste, la vita esiste, se c'è qualcuno che ti richiama al fatto che la vita esiste, tu diventi una cosa un po' difficilmente soggiogabile alle mode, ai luoghi comuni, ai pregiudizi, al potere, potremmo dire così. Perché la poesia ha questo aspetto qui che è per forza antiretorica, è per forza anti luogo comune, è per forza anti, capisci? Però è chiaro che è meglio tenere lontana la gente la poesia, è meglio tenerla più vicina ad altre cose, perché così l'aspetto individuale, personale, radicale della propria esistenza uno non lo sente mai. E allora può succedere, come diceva Céline, che, ok, il sesso è l'infinito dei cani. Cioè, se uno non fa esperienza di abissalità mai, in nient'altro, se un ragazzino o un ragazzo lo tieni attaccato alla catena e non gli fai mai sentire Mozart, non gli fai mai sentire un'esperienza di religiosità o di sacro o di sprofondamento come c'è nell'arte, su cosa vuoi che si butti per sentire un po' di esperienza di abisso? Si butta sul sesso, è la cosa più disponibile per farlo. No. Però appunto questo è solo che il sesso lo controlli, cioè gente che fa molta esperienza di sesso in fondo non dà fastidio, tra virgolette, no? Anzi, si intorpidisce anche un po', tra virgolette. Se uno invece fa molta esperienza della bellezza o dell'alto, del basso, del sacro o dell'abisso, ecco, diventa gente un pochettino meno controllabile. Allora, noi ci vediamo la prossima settimana o quella dopo, non ricordo. La prossima subito? Ecco, io non so se voglio bene così, io la prossima volta, Mari, facciamo un momento di discussione più ampio e chiederei a Mari, chi c'è di voi che scrive poesie? Uno? Alzate con le mani, fate furbi. Allora, io direi così, che Mari, chi scrive poesie, la prossima volta le porti. Chiaro, se non è proprio una roba d'amore. Eh? Che scrive, dovevi imparare a scrivere. No, chi vuole, anche scrivendo proprio, porti e magari ne leggiamo qualcuna. Facciamo un piccolo esperimento di lettura in diretta di qualche testo e magari ragioniamo su quello. Va bene? Ciao. Io prendo la via di mia lì.